Grazie mille per l'invito. Dunque, ho portato alcune carte del mio Atlante delle migrazioni, che esiste anche in versione italiana, pubblicato da Vallardi. Forse alcune solo, perché parlerò maggiormente dell'Europa e della situazione che abbiamo adesso con i rifugiati. Dunque, in Europa la migrazione è il risultato di fenomeni strutturali che esistono a livello mondiale. Prima l'Europa è diventata il primo continente di immigrazione nel mondo per i flussi. Per i flussi siamo ogni anno il primo continente di arrivi, anche se per l'insediamento gli Stati Uniti sono più importanti. Abbiamo quasi 42 milioni stranieri in Europa, negli Stati Uniti, e foreign born, quelli che sono migranti, perché la definizione che hanno adottata in questo paese di diritto del suolo sono circa 46 milioni negli Stati Uniti. 42 milioni dunque nei 28 paesi d'Europa, secondi per l'insediamento, primi per l'arrivo. E questo fenomeno è il risultato di fenomeni strutturali che sono accaduti maggiormente dagli anni 90 del secolo passato. Prima, siamo in una globalizzazione delle migrazioni, come si vede. Adesso quasi tutte le regioni del mondo sono coinvolte nel fenomeno migratorio, sia come paesi di arrivo, di transito o di partenza. Ci sono molti paesi di partenza che sono diventati ambedue paesi di arrivo e paesi di partenza o di transito, ad esempio la Turchia, di cui parlerò un po' con questo accordo con l'Unione Europea, è un paese di partenza. Ci sono 4,5 milioni turchi in Europa, è la prima nazionalità, prima dei marocchini. È un paese di transito, adesso è un paese di arrivo anche per maggiormente i siriani, iracheni, pakistanesi, afghani. Dunque lo stesso per il Messico. Il Messico è un paese di partenza verso gli Stati Uniti, ma anche un paese di transito per l'America Latina e di insediamento per quelli che non possono andare più avanti. Dunque abbiamo questi fenomeni di cambiamenti dello statuto dei paesi da 25 anni, e quasi tutti i paesi nel mondo sono in questa situazione. La globalizzazione delle migrazioni è accaduta con la caduta del muro di Berlino, quando abbiamo avuto progressivamente un'universalizzazione del diritto di uscita. C'erano prima paesi che rendevano molto difficile e anche proibito l'uscita dal paese, la Russia, la Cina, anche altri paesi. Adesso, salvo la Corea del Nord, da quasi tutti i paesi, anche da Cuba, è possibile uscire. Dunque abbiamo avuto un'universalizzazione del diritto di fuga, uscita, quando le frontiere si sono chiuse per l'arrivo. Dunque siamo in una contraddizione molto forte, specialmente con l'Europa, che ha immaginato molti sistemi di chiusura delle frontiere praticamente dagli anni 1990, col sistema di Schengen, deciso nel 1985, col sistema di Dublino 1990, con i sistemi di accordi bilaterali o multilaterali di rimpatrio coi paesi extraeuropei, coi paesi dell'Europa, ad esempio. Anche tutti questi sistemi dal 2004 di Frontex, sistemi di controllo marittimo nelle varie regioni del Mediterraneo, che hanno tutti i nomi greci, anche del Eurodac, le print digitali dei richiedenti asilo. Dunque abbiamo molti sistemi e vediamo da 25 anni che abbiamo un fallimento dell'Europa del controllo delle frontiere, perché questo da 25 anni non ha veramente diminuito gli arrivi. Abbiamo una crescita progressiva, non enorme, progressiva degli ingressi verso l'Europa, che è circondata da vari conflitti. Dunque, perché l'altro fenomeno strutturale è le differenze dello sviluppo umano, e vediamo che alle porte dell'Europa abbiamo tra i paesi più poveri del mondo, secondo i criteri di sviluppo umano, che sono quantitativi, una classificazione fatta dal prezzo Nobel di economia Amartya Sen, che prende tre criteri: la speranza di vita alla nascita, il livello di scolarizzazione, il livello di vita. È molto semplice. Dunque abbiamo questa carta e si vede che la popolazione di Africa subsahariana è tra i paesi più poveri del mondo, e dunque c'è una mobilità, un immaginario europeo molto importante. Una parte di questa popolazione ha tradizioni migratorie con paesi europei, maggiormente Francia, Belgio, parlano il francese o l'inglese e vedono ogni giorno con le nuove tecnologie, televisione, ma anche l'internet, il cellulare, l'Europa. Dunque c'è un immaginario di fare la sua vita altrove quando non c'è la possibilità di fare in posto i progetti. La maggior parte di questa popolazione è sempre più urbana, sempre più educata, e considera che nel paese non c'è speranza. L'altro fattore strutturale è anche la situazione demografica. L'età media al sud dell'Europa è molto diversa di quello degli europei, dove l'età media è di 40 anni, in Maghreb 25 anni, in Africa subsahariana 19 anni. Dunque abbiamo alle nostre porte una popolazione molto giovane e pronta a fare i progetti in Europa maggiormente, ma non specialmente, perché il sud della terra attrae molto. Anche un africano su due va in Africa perché è molto più facile, o nei paesi del Golfo ad esempio, e abbiamo molte tradizioni di migrazioni regionali a livello in Africa ad esempio, in America Latina, in paesi dell'Asia del Sud-Est, eccetera. L'Europa funziona in migrazioni, in una regione migratoria con la riva sud del Mediterraneo. Dunque abbiamo uno spazio migratorio euro-mediterraneo. La maggior parte delle migrazioni viene da questa regione per ragioni geografiche, storiche, e ci sono reti migratori molto importanti con l'Europa. Dunque ricchi e poveri si vede quando c'è una struttura di cambiamento molto forte. C'è migrazione che diminuisce la povertà e la ricchezza nei posti di passaggio, e la migrazione permette di diminuire l'importanza della differenza tra ricchi e poveri, come si vede dappertutto nel mondo. Vediamo anche questo per il Messico e gli Stati Uniti ad esempio. l'altro fattore strutturale sono le reti di passaggio proposti dal traffico. Quando chiudiamo le frontiere, la lezione è che c'è un'economia della frontiera molto forte. Adesso siamo in questa situazione, specialmente alle porte dell'Europa, perché le frontiere sono state sempre più chiuse per tutti i migranti con i visti, anche di Schengen, ma anche ad esempio con la chiusura nazionali dai paesi europei delle loro frontiere, come si vede adesso tra la Grecia, la Macedonia, l'Austria, l'Italia, molti paesi hanno deciso di applicare un articolo di Schengen che permette di chiudere per un tempo piccolo le frontiere in caso di evento speciale come abbiamo adesso. Dunque una mancanza di solidarietà tra i paesi europei, ma non veramente una risposta alla chiusura, e il traffico è sempre più importante. La guerra al traffico non è possibile, si vede, per diverse ragioni. Le altre ragioni sono i rifugiati. Abbiamo avuto molte crisi nel vicino dell'Europa e abbiamo avuto dunque milioni di rifugiati, specialmente con la crisi della Siria. Nessuno pensava che il regime di Assad durerebbe tanto, perché nel passato, dal 2011, le rivoluzioni arabe non hanno portato molti rifugiati verso l'Europa. La maggior parte dei libiani sono andati in Tunisia e abbiamo avuto in Italia e in Francia alcune migliaia di tunisini, ma non molti. Una parte è tornata nel paese e gli egiziani non sono andati da molti in Europa in questo periodo. Dunque la Siria è un fenomeno particolare e dunque abbiamo questa crisi che ha un po' che non era prevista affatto, in un tempo in cui l'Europa è lavorata dai partiti di estrema destra molto forti contro l'immigrazione. Dunque abbiamo una frattura, abbiamo visto da questi ultimi mesi una frattura tra i paesi dell'Europa dell'Ovest e dell'Est in quanto all'accoglimento dei rifugiati, perché i paesi dell'Est non sono abituati al dibattito sulla diversità si pensano come paesi omogenei che avrebbero un'identità, un'etnicità forte che è legata anche al loro passato. Altri fattori strutturali è il paradosso tra una cultura di mobilità che si mondializza, specialmente col turismo, per quelli che possono migrare, anche muoversi per turismo, e dunque come si vede abbiamo 1 miliardo di turisti nel mondo, per cui le frontiere sono aperte. Quando uno è italiano, francese, tedesco, può muoversi in 172 paesi senza visti per periodi di 3 mesi. Quando uno è russo può andare in 92 paesi. Quando uno è afghano o di Somalia può andare solo in 5-10 paesi. Dunque l'inegualità in faccia alla possibilità di muoversi, che è legata al passaporto e alla nazionalità, è una delle discriminazioni vissute come più importanti in questo secolo, dove il diritto alla mobilità è una un fenomeno che è di, in dibattito nella governance delle migrazioni. E dunque questo è fa l'opposizione tra quelli che vanno liberamente dappertutto nel mondo, sia per vacanze sia per lavoro, e quelli che per tutte destinazioni non possono neanche andare nel paese accanto. Dunque, questo è anche un paradosso con l'invecchiamento dell'Europa, perché abbiamo, specialmente in questo paese, ma anche in Francia, in Spagna, una mancanza di giovani, una mancanza di manodopera in alcuni settori, e l'Europa, in modo razionale, dovrebbe accogliere di più. Il solo fattore di crescita della popolazione in Europa è l'immigrazione, lo stesso per gli Stati Uniti, lo stesso per la Russia. Dunque, in modo razionale, senza parlare della carità, della solidarietà, dovremmo accogliere di più, per ragioni demografiche e economiche. Morti, questa carta adesso non è più, è sempre più vera, ma le cifre sono state cambiate nel mio ultimo Atlante uscito la settimana scorsa, ma abbiamo avuto 30.000 morti nel Mediterraneo, 300.000 morti nel Mediterraneo. No, 30.000 morti nel Mediterraneo da 2000 a 2015, in un'indifferenza enorme dalla popolazione europea. Parliamo molto del terrorismo che è accaduto in molti paesi, ma abbiamo sempre più morti nel Mediterraneo, e questo è vissuto in un modo quasi normale dalla popolazione europea. Abbiamo avuto nell'anno 2015 3.000 morti nel Mediterraneo, 3.000. Abbiamo adesso all'isola di Lesbos, dove il Papa oggi si rende, abbiamo avuto 7.000 arrivi in una piccola isola del nord della Grecia. Dunque questo è un fenomeno mai visto. Abbiamo avuto più di un milione di richiedenti asilo, 1.2 milioni nell'anno 2015 in Europa, e la maggior parte è stata accettata dalla Germania, che ha ospitato 1 milione di richiedenti asilo nell'anno 2015. Altro fattore di realtà che quando chiudiamo le frontiere sulla parte marittima, abbiamo arrivi sulla parte terrestre, come si vede, specialmente l'ultimo rapporto del HCR, dell'Ufficio dei Rifugiati delle Nazioni Unite di giugno 2015, dice che la maggior parte degli arrivi in Europa fanno dalla Turchia alla Grecia, specialmente nelle isole, ma anche con questa parte nella Tracia, tra Turchia e Grecia. Dunque quelli che arrivano qua sono arrivati molti dall'ultimo giugno, agosto, luglio che abbiamo avuto l'anno scorso, hanno preso la cosiddetta via dei Balcani. Adesso la via dei Balcani è quasi chiusa, perché i paesi che sono circa, la Macedonia, la Serbia, che non sono nei paesi dell'Unione Europea, hanno deciso più o meno di chiudere le frontiere. Dunque ci sono alcuni posti, ma pochissimi posti, che sono aperti per entrare di più, in Europa con questa via, e dunque i migranti e i rifugiati sono stoppati qua in campi all'ingresso dei paesi, come si vede adesso tra la Grecia e la Macedonia. Altri paesi europei come l'Ungheria hanno deciso di chiudere puramente le loro frontiere agli arrivi, e dunque i migranti si scappano e vogliono andare non necessariamente in Grecia e non necessariamente in Turchia. Perché non vogliono rimanere in Turchia? Perché la Turchia ha firmato l'accordo di Ginevra sui rifugiati, ma in un modo abbastanza piccolo, perché solo per gli europei. Era il sistema iniziale della Convenzione di Ginevra del 1951. In questo periodo eravamo nella guerra fredda, dunque i richiedenti asilo venivano dalla Russia maggiormente, dai paesi comunisti, dunque maggiormente europei. E dunque quella Turchia non ha allargato la possibilità di applicare la convenzione a paesi non europei. Adesso nella regione la Turchia è circondata da paesi in crisi, maggiormente la Siria, anche l'Iraq e l'Afghanistan e tutti quelli che passano dalla Turchia, e dunque non si può, il paese non dà lo statuto di rifugiato. L'HCR può dare statuti di rifugiato in Turchia, ma non lo Stato. Dunque i siriani che arrivano con famiglie che vogliono lavorare in un modo non di così al nero, vogliono uno statuto più forte e dunque vogliono passare la frontiera dei paesi europei per richiedere l'asilo maggiormente, perché l'asilo dà uno statuto, un soggiorno più lungo che può essere rinnovato, e dà anche l'accesso al diritto di lavoro. Dunque questo è molto più interessante che essere in uno statuto di breve termine, con un accesso molto limitato al lavoro, maggiormente al nero, in Turchia. Dunque è la ragione. E non vogliono rimanere in Grecia perché il paese è in crisi, ha fatto molto per accogliere i richiedenti asilo, ma adesso le possibilità di accoglimento sono pochissime, e la maggior parte dei migranti che arrivano hanno connessioni con la migrazione turca che è in Germania, dunque vogliono arrivare sia in Germania sia nei paesi del nord dell'Europa, dove hanno nel passato accogliato molti siriani, iracheni, anche afghani, e dunque vogliono andare dove hanno reti migratorie. Ci sono alcuni che pakistanesi, ad esempio, che vogliono andare in Inghilterra perché hanno reti transnazionali costruiti da quelli che sono arrivati prima. Dunque tutti questi fenomeni sono maggiormente strutturali, con situazioni molto diverse secondo i paesi europei. In Germania abbiamo maggiormente tutti quelli della regione dei Balcani, con connessioni con la Turchia più o meno, ma ad esempio in Francia abbiamo maggiormente una popolazione che viene dal Maghreb. Se abbiamo una crisi nel Maghreb, la maggior parte viene in Francia, come abbiamo visto nel passato con l'Algeria negli anni 1995, ad esempio. E si vede quelli dell'Europa del Sud, le reti sono anche diverse per questi paesi che erano prima paesi di emigrazione, e poi da 30 anni paesi di immigrazione. Dunque si vede anche che quando abbiamo aperto le frontiere tra l'Est e l'Ovest dell'Europa, con diritto non solo di libertà di circolazione, ma anche di lavoro e di insediamento progressivamente, abbiamo avuto la lezione che abbiamo avuto un insediamento nella mobilità, non un insediamento necessariamente definitivo, perché la maggior parte vuole andare, muoversi, prendere le opportunità, tornare. Dunque, se siamo capaci di fare questo con paesi vicini che non sono europei, avremmo molto più di mobilità migratoria e meno insediamenti di persone senza statuto, perché quando sono illegali aspettano anni per avere uno statuto, per essere capaci di muoversi, di essere in una circolazione migratoria. Adesso l'accordo tra l'Europa e la Turchia va in questo senso per i turchi, che hanno richiesto tre cose. Prima, la soppressione dei visti per i turchi andando in Europa, perché la Turchia ha con l'Europa un saldo migratorio negativo. Ci sono meno turchi che vanno verso l'Europa che ritorni da turchi verso la Turchia. Dunque dicono che non c'è più rischio migratorio, dunque richiediamo la fine dei visti. Primo. Secondo, 6 miliardi di euro per l'accoglimento dei siriani e altri nel nostro paese, dicono i turchi, perché hanno quasi 3 milioni di nuovi arrivi. Terzo, le negoziazioni dell'Europa con la candidatura turca. E la richiesta europea alla Turchia è di mantenere in Turchia la maggior parte di quegli flussi e di accettare solo uno contro uno. Dunque la Turchia dovrebbe scegliere i candidati all'asilo che hanno un profilo che corrisponde più o meno alla Convenzione di Ginevra di persecuzione nei paesi per i siriani, solo per i siriani, e di mandare uno in Europa contro uno ritornato in situazione illegale o in fallimento di richiesta di asilo verso la Turchia. Non sono sicura personalmente che questo può veramente funzionare. Questo accordo è stato messo in pratica lunedì scorso, dunque adesso non è difficile avere un'idea del funzionamento di questo accordo, ma la Turchia ha ragione di richiedere molto, perché l'Europa richiede molto alla Turchia, dunque è un bargain, è un mercato che non rispetta veramente i diritti dell'uomo, perché in questo caso la Turchia è considerata come paese sicuro per l'asilo e abbiamo avuto molti richiedenti di asilo curdi in Europa anni passati, dunque non si può garantire veramente il trattamento di quelli che saranno ritornati verso la Turchia, e forse per l'Europa non è una preoccupazione maggiore. Finirei con altri problemi per dire che questi fenomeni non sono solo tra l'Europa e i vicini. Nel mondo abbiamo anche molte fratture, zone di fratture geopolitiche che hanno fabbricato questo problema dei immigranti e rifugiati, quando le fratture sono strutturali come abbiamo adesso in Europa. Direi solo che adesso il problema degli europei è che l'Europa è diventata veramente un continente, un grande continente di immigrazione, e gli europei non hanno accettato questa realtà. Questo è un vero problema. La realtà non è presa in conto dagli europei, che si vedono come popolazione insediata nel suo territorio da sempre, anche se ad esempio in Francia un francese su quattro ha un nonno o grandnonno che era di origine immigrata, straniera ad esempio. Dunque questo è un fenomeno molto strano, perché nell'immaginario nazionale, stato nazionale della gran parte degli europei, fabbricata maggiormente nell'Ottocento, l'immigrazione non faceva parte del romanzo nazionale, e dunque in Europa l'immigrazione non fa neanche fa parte del romanzo nazionale, dunque non c'è posto per l'immigrazione. Dunque dovremmo anche riflettere a questo, e c'è una illegittimità della presenza migratoria nella mente della gran parte degli europei, che hanno pensato prima all'immigrazione come una soluzione di breve termine alla mancanza di manodopera negli anni di crescita. L'altro problema è che abbiamo l'estrema destra molto forte in una gran parte dei paesi europei col tema dell'immigrazione, ma non solo, che anche vive sulla disoccupazione della popolazione, su molti altri temi che non hanno niente da vedere con l'immigrazione, anche il terrorismo. Abbiamo avuto terrorismo in Francia, anche in altri paesi europei, ma i legami tra terrorismo e immigrazione sono pochissimi, perché la maggior parte dell'immigrazione non ha niente da vedere con questo, come abbiamo visto nei rapporti di polizia. E adesso dunque c'è una confusione di tutto. Col migrante c'è quello che è terrorista, quello che è delinquente, quello che è povero, visibile, musulmano. Tutto questo nella mente della popolazione fabbrica la paura dell'altro, che è molto forte. Anche la mancanza di solidarietà e di confidenza tra i paesi europei. I paesi europei del nord non hanno confidenza verso i paesi dell'Europa del sud nell'accoglimento degli immigrati e rifugiati, perché dicono che non sono capaci di fare questo lavoro, ad esempio. Dunque anche l'Inghilterra non ha veramente confidenza nella capacità degli altri paesi europei di controllare le frontiere, perché hanno deciso di controllare da stessi le loro frontiere. Abbiamo in Francia il problema di Calais, ad esempio, con 6.000 persone all'aperto che aspettano di avere la possibilità di passare in Inghilterra. Dunque i posti di problemi sono molti in una mancanza di governance. Governance sarebbe una possibilità di mettere attorno alla tavola tutti quelli che hanno una relazione con l'immigrazione, non solo gli stati di partenza, includendo i stati di partenza, che hanno anche parole da dire sul fenomeno migratorio, che vogliono la migrazione, perché la migrazione è anche soldi, sono rimesse. I paesi di accoglimento, le chiese, i sindacati, le imprese, tutti quelli che le associazioni dei diritti dell'uomo, associazioni di migranti, tutti quelli che hanno interessi molto diversi, molto contraddittori nel fenomeno migratorio. Perché questo non funziona né a livello europeo né a livello mondiale, anche se c'è un meccanismo previsto dall'inizio di questo secolo da Kofi Annan, che si chiama la governanza mondiale dell'immigrazione. Perché questo tema non è portato in modo di mobilizzazione, perché quelli che sono per l'apertura di più delle frontiere non hanno l'abitudine tra loro di mobilizzarsi insieme. Abbiamo le chiese, abbiamo le imprese, abbiamo le associazioni di diritti dell'uomo, i paesi di origine, dunque non sono abituati a mobilizzarsi insieme. Dall'altra parte abbiamo i paesi di accoglimento che sono contro più di apertura, una parte dei sindacati e dei paesi di welfare che non vogliono condividere questi diritti di sociali. Abbiamo anche le tendenze più chiuse dell'opinione pubblica, più nazionaliste, più conservative, che sono anche in alcune parrocchie. Quelli che frequentano, dunque c'è anche una frattura tra la Chiesa e quelli che vanno alla Chiesa, specialmente in Francia, e abbiamo anche quelli che vogliono, che pensano che è possibile di vivere da sé socchiuso. Dunque, tutto chiuso, non socchiuso, chiuso. Dunque, questo dibattito manca di mobilizzazione allargata per portare il tema di aprire più le frontiere, per risolvere il problema dell'immigrazione, di avere una volontà politica di accoglimento, come abbiamo in Germania, di prendere un piccolo di rischio con l'opinione pubblica. La maggior parte di quelli che sono in posto al governo nei paesi europei hanno un occhio specialmente sui sondaggi. I sondaggi sono la ragione della decisione più importante. Dunque i sondaggi, l'estrema destra, i dibattiti dell'estrema destra è il secondo fattore, e dunque la decisione di chiudere sempre più per avere questa clientela in periodo elettorale maggiormente, senza prendere in conto i fattori strutturali mondiali della mobilità, la specificità del fenomeno europeo circondato da crisi che adesso vanno verso l'Europa, che domani vanno in un altro posto nel mondo, ad esempio, e senza prendere anche in conto i valori degli europei che sono insediati sulla solidarietà, sui diritti dell'uomo, sulla condivisione degli interessi, e dunque siamo in un fallimento verso la risposta europea all'accoglimento dei rifugiati.